qua, finalmente in onda, finalmente noi, chilometro lanciato, Radio Incontri, lo sport secondo noi, una nuova trasmissione che andrà in onda il sabato pomeriggio dalle 4 alle 5 su questa splendida radio e parlerà di sport, vorrà conoscere tutte le società del nostro territorio, non solo calcio ma anche tutti gli altri sport. Passo la parola al mio compagno di avventura Daniele Ferri che presenterà il gruppo e l'ospite che sarà stasera con noi.
Buonasera a tutti, grazie Nicola, e ora presento il nostro parterre de roi. Allora, alla mia destra, Gabriele Boscherini.
Buonasera a tutti.
Andrea Pastonchi.
Ciao a tutti.
Poi alla mia sinistra, Steve Bertini.
Buonasera a tutti.
Daniele Stanganini.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
E ripresento Nicola Carini, co-conduttore del nostro programma.
Buonasera, ciao a tutti. Questa sera sarà con noi Claudio Cipolli, consigliere del trekking di Camuscia. Conosceremo da vicino questa splendida associazione. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
Velocemente, i contatti www.radioincontri.org, le frequenze 88.4.92.8. Poi la nostra pagina Facebook, il nostro contatto Twitter e tante altre cose che ne parleremo più avanti.
Ok, grande Dani, grazie di queste splendide informazioni. Presto raggiungeremo tutte le società con una lettera dove spiegheremo i nostri indirizzi, i nostri recapiti. Adesso vi lascio a Franco Battiato con Cucurucucù.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
I can try with a little help from my friend.
1981, Franco Battiato, l'intramontabile. Ma adesso veniamo noi, Daniele, veniamo noi, Stefano, abbiamo il nostro ospite Claudio Cipolli e ci parlerà del trekking Camuscià. Vai Ste.
Benissimo, allora mi sono preparato un po' di domande per il nostro Claudio Cipolli. Tendo a sottolineare il nostro carissimo Claudio Cipolli, juventinissimo, tendo a sottolineare.
E non è un vantaggio.
Certo che sì.
Per me lo è, assolutamente.
È un valore aggiunto.
Bravissimo Claudio, qualcuno che la pensa come me in questa banda di matti.
E buonasera a tutti,
Innanzitutto buonasera a tutti, gli saluti ai miei compagni di avventura. E allora incominciamo con le domande. La prima domanda è questa: dici quando è nata l'associazione Trekking di Camuscià?
Allora, l'associazione Trekking Camuscià di fatto a registro nasce 3 anni fa. Invece come hobby personale da diversi anni. Comunque ecco, finalizzato poi come associazione 3 anni.
Senti, quali sono i vostri scopi? Cosa vi prefiggete in questa associazione?
Ma lo scopo principale è l'amore del corpo e dell'ambiente. Soprattutto anche fare dell'associazione un gruppo di ritrovo di persone che ci uniscono nella passione di questo sport, e aperto a tutti. Siamo sulla pagina Facebook, quindi non è un gruppo chiuso ma è un gruppo aperto.
Infatti anche io ogni tanto vedo su Facebook la vostra, molte foto. Soprattutto, visto che tu sei appassionato della montagna, vedo soprattutto ti piace fare trekking in montagna.
Essendo un gruppo aperto, c'è chi predilige più la montagna, chi la pianura, quindi dobbiamo un po' accontentare tutti. Io personalmente amo molto di più la montagna perché è sempre tutta da scoprire.
E ascolta, all'interno della vostra associazione sono più uomini, donne, ci sono anche bambini, chi cercate di portare?
Gruppo assolutamente misto e anche senza vincoli, cioè noi mettiamo l'informativa della domenica, noi usciamo tutte le domeniche settimanalmente e non c'è un numero preciso, possiamo essere 20, 30, 40 persone a seconda della disponibilità, ovviamente un gruppo misto. Bambini magari ci sono in dei momenti in cui facciamo delle attività un po' più particolari.
Esatto, proprio queste attività, Claudio, in passato siete stati protagonisti di attività anche solidari, no? Quindi abbiamo anche io stesso partecipato a qualche camminata che tendeva a raccogliere fondi per particolari esigenze. Raccontaci un po'.
Allora, diciamo che noi almeno una volta l'anno abbiamo un appuntamento importante, infatti quest'anno era la 5ª edizione della camminata di Annibale, una camminata splendida perché soprattutto viene fatta in notturna e lo scopo principale è sempre collegato a un'associazione Ollus in cui i benefici ricavato della giornata vengono devoluti in beneficenza. Qualche volta abbiamo collaborato anche con la Caritas di Cortona.
Bene, fra l'altro queste sono cose molto seguite, ripeto, in quella che ho avuto il piacere e l'onore di partecipare, veramente è stata una cosa ben organizzata e molto completa. Steve, hai altre domande per il nostro ospite?
Qualche altra domanda, sì. Ad esempio, ogni quanto fate queste passeggiate? Più o meno hanno una cadenza precisa oppure...
Allora, l'appuntamento è tutte le domeniche. Ovviamente, come dicevo prima, è un impegno libero, non è vincolato a un tempo ben determinato, cioè uno si deve sentire libero di venire o di non venire, quindi ovviamente è eterogeneo nel senso in cui non tutte le domeniche siamo le stesse persone, siamo un gruppo aperto in cui ci ritroviamo e in maniera anche molto libera andiamo a fare queste camminate.
Ottimo Claudio, una domanda che mi sorgeva spontanea, più o meno l'appuntamento di domenica verso che ora avverte, perché appunto se ci fosse qualche interessato per dargli un riferimento.
Diciamo che allora, nell'inverno tendenzialmente partiamo più verso le 8 e mezza, perché comunque sia per una questione di meteo, anche di temperatura, l'estate magari anche le 7 della mattina, perché comunque...
Ottimo, quindi di prima mattina. Dani, sì. A te la parola per il lancio del prossimo disco.
I lanciatissimi Malfern Sons con Dietmas.
And in time, This one reminds the other of a past, a life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I have been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was, and this is all you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound, the world outside just watches as we crawl. Crawl towards a life of fragile lines and wasted time. And so I cry as I hold you for the last time in this life. This life I tried so hard to give to you. What would you have me do? But this is all I am. All you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Where I used to end was where you start. You were the only one. Now I see your eyes. As the bed we made, is there another way? Oh love, is there another way? This is all I ever was, and this is all you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I
Eccoci qui in trasmissione a chilometro lanciato e lanciamo subito la rubrica di Tedesco, quindi con la rubrica di Tedesco.
Salve, io sono Alberto Tedesco e questa è la prima puntata di Lezioni di Tedesco. Per inaugurare questa rubrica ho scelto un argomento che purtroppo interessa lo sport anche a livello locale. Parto da un episodio di qualche settimana fa. Durante una partita di pallavolo a Cortona, in seguito ad una decisione controversa dell'arbitro, un genitore si è scagliato per l'appunto contro l'arbitro, cercando di aggredirlo e decretando così la fine dell'incontro. Ora, prima di esporre le mie opinioni su questo fatto, fatemi fare una premessa. Io sono assolutamente anti-decubertiniano. Cioè, ok, l'importante è partecipare, eccetera, eccetera, ma perdere non piace a nessuno, a qualsiasi livello. Soprattutto non piace perdere in seguito ad un errore arbitrale. Io sto partendo dal presupposto che l'errore arbitrale effettivamente ci fosse, ma vista la gravità della reazione, sinceramente questo non fa alcuna differenza. E la prima osservazione è di senso puramente pratico. volendo contestare la decisione di un arbitro, non ha molto più senso presentare una contestazione ufficiale alla società o alla federazione di competenza? Non è un metodo un pochino più efficace per cercare di far valere le proprie ragioni piuttosto che cercare di porcare di botte l'arbitro? Ma soprattutto, questa qui era una partita dell'under 18, quindi in campo c'erano tutti ragazzi o ragazze di meno di 18 anni e sugli spalti c'erano loro coetanei o ragazzi ancora più giovani. Ecco, il rischio con un'azione del genere è di far passare il messaggio che nello sport, ma nella vita di tutti i giorni, il giusto modo di lamentarsi per un torto sia l'aggressività, sia cercare lo scontro fisico. Ora, non so voi, ma un'azione del genere rischia di mettere a repentaglio l'incolumità di una persona, rischia di avere serie conseguenze legali, ma soprattutto non può assolutamente avere in alcun modo un risultato positivo. Cioè, ma siamo seriamente al punto che se un arbitro sbaglia una decisione, allora merita di essere preso ammazzate, merita di essere gonfiato come una zampogna? Beh, signore e signori, qua il problema è che bisogna capire, quindi conseguentemente far capire alle nuove generazioni che non è assolutamente questo il modo di stare al mondo. Io sono Alberto Tedesco e questa era Lezioni di Tedesco.
Eccoci qua, grazie ad Alberto, nostro preziosissimo collaboratore, davvero un ragazzo eccezionale, davvero un ragazzo che ci ha fatto riflettere, perché questo episodio avvenuto a Camuscia è senza dubbio un episodio che fa pensare, perché lo sport, al di là poi della vittoria e della sconfitta, però dovrebbe servire a insegnare qualcosa, specie nello sport giovanile, e vedere genitori, vedere persone insomma che si accaniscono su una decisione arbitrale che magari può essere anche sbagliata, insomma davvero fa male, perché ripeto, lo sport dovrebbe essere qualcosa di più della semplice vittoria e sconfitta. Dani, di questo episodio cosa ne pensi?
Ma sicuramente è un episodio increscioso, insomma, come ha detto Alberto, che in fondo è la voce della verità di questo gruppo. Ricordiamolo, qui ci sono tutti ragazzi che insomma fanno molta goliardia, ma Alberto è veramente quello più, come possiamo definirlo, Nico?
Ma forse il più preciso.
Ecco, preciso, sì, preciso proprio.
Una parola a Claudio al volo. Chiaramente nel track non ci sono mai stati episodi del genere, ma qualche personaggio particolare magari c'è.
No, ci sono, però il contatto con la natura ristabilisce tutti gli equilibri.
Assolutamente. Avere a che fare con la natura sicuramente è una grande cosa. Vai Dani per la traccia musicale.
Eugenio Finardi con Extraterrestre.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Thank you. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. È terra da esplorare e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Rieccoci qua e noi ricominciamo da questo pianeta. Ritorniamo all'intervista di Claudio con Steve.
Eccoci qua per la seconda parte dell'intervista con Claudio. Abbiamo qualche altra domanda molto interessante da fargli. La prima è questa: dove si svolge principalmente questa attività del trekking? Oltre Cortona, privilegiate, avete anche altre zone oppure rimanete sempre nella campagna, collina o montagna cortonese?
No, allora, ovviamente oltre che far conoscere il nostro territorio, che è un po' anche alla base, allo scopo dell'associazione, perché ci sono tantissime persone che conoscono molto poco soprattutto la nostra montagna, quindi invitiamo tutti a venire perché ci sono dei luoghi favolosi, stupendi, dei percorsi veramente meravigliosi, quindi il nostro obiettivo è proprio di far conoscere il nostro territorio. Poi ci sono degli appuntamenti annuali che in modo particolare si privilegia i Monti Sibillini e le foreste casentinesi, e quelli sono appuntamenti che ci teniamo molto, perché poi soprattutto i Monti Sibillini li viviamo sia in primavera e estate che anche d'inverno con i vari appuntamenti con la mitica sciaspolata invernale.
Molto bene. E ascolta, più o meno fino ad ora quante persone siete riusciti a coinvolgere? Quante persone siete portati dietro? Ma, ecco, diciamo, in questi, ecco, gli appuntamenti settimanali più o meno, in quanti siete?
Ma una base minima di 15-20 persone sempre. Poi, a seconda degli impegni anche, perché ripeto, è una cosa molto libera, possiamo essere 30-40 persone, quindi quello, non siamo mai le stesse persone e mai lo stesso numero, quindi anzi, colgo proprio l'occasione, per chi non conosce la nostra associazione, di iscriversi al gruppo Trekking Camuscia in Facebook, perché lì troveranno sempre le varie informazioni settimanali.
Grazie Claudio. Sempre per cercare di coinvolgere e incuriosire sempre più persone a questo sport, hai un consiglio da dare alle persone che intendono unirsi a voi? Quindi abbigliamento, quindi materiale tecnico, scarpe, vestiario, eccetera.
Ma allora, il primo input è quello che soprattutto noi diamo sempre, quello di cercare di scoprire il proprio territorio, l'ambiente, il contatto con la natura. Ovvio che laddove chi decide di venire a fare questa pratica sportiva, la cosa più importante è la scarpa. La scarpa non per fare troppo i professionisti, ma è alla base, perché per ovviare i vari infortuni. Poi un abbigliamento trekking facilita anche la respirazione del corpo, quello sicuramente.
Sicuramente, come in tutti gli altri sport, insomma, io conosco benissimo il tennis, l'attrezzatura tecnica fa la differenza, insomma, perché quando sì, tu ti trovi magari in qualche percorso fangoso piuttosto che magari in campagna dove c'è, può essere erba alta, sicuramente fa la differenza.
Nicola, ma tutto questo interesse per l'abbigliamento tecnico non è che hai qualche rivendita nascosta, qualche punto autovendita, che ha qualche interesse dietro a queste domande.
Ma te sai, Daniele, che io trovo sempre tutto, quindi perché no?
Diciamo che se volete qualsiasi materiale sportivo al circolo del tennis, chiedetevi di Nicola e lì vi sarà dato tutto.
Io direi che per Nicola, più che interessamento per la, diciamo, l'abbigliamento, sarei più per un interesse pratico, perché credo che Nicola, non so Daniele che ne pensi, abbia un po' bisogno di trekking,
Ma effettivamente le ultime uscite che abbiamo visto sul campo da tennis era un po' affaticato, sembrava un po' fermo sulle gambe. Forse sarà la preparazione atletica pesante, Nico?
Senti Daniele, che compagnia simpatica che abbiamo qui alla radio. Tutti sì, simpaticoni.
Vatti a fidare degli amici.
Assolutamente. Comunque, dopo questa marchetta mitica di Daniele, vorrei chiedere un'altra cosa a Claudio. E la tua personale preferenza, prima ci parlavi di montagne, no? E ci parlavi anche di percorsi molto interessanti intorno a Cortona, quindi nelle montagne, ma siccome qualche volta abbiamo anche fatto qualche passeggiata insieme, il centro storico, no? A volte viene interessato dalle vostre passeggiate. Ci puoi raccontare qualcosa, qualche aneddoto, qualche percorso particolare che magari non tutti conoscono del centro storico cortonese?
Ma noi anche questa domenica qui abbiamo, anche se io non ero presente, abbiamo fatto una camminata qui nei dintorni proprio di Cortona. E quando la facciamo intorno alle mura di Cortona, attraversiamo sempre la città, perché cerchiamo sempre di unire un po' i due paesaggi, sia la parte storica, perché laddove con noi vengono sempre anche persone magari anche delle zone confinanti, quindi non sono tutti cortonesi, quindi il piacere nostro è anche quello di fargli conoscere la nostra città. E quindi uniamo sempre un po' il paesaggio ambientale con il paesaggio quello anche storico e turistico che la città di Cortona ci offre.
Poi magari più avanti ci dirai se oltre il discorso artistico delle bellezze locali unite anche qualche sapore culinario, qualcosa interessante, anche perché dopo avremo una rubrica molto importante di Stanganini, che era Stangavini, ma questo ne parleremo
se vi serve qualche consiglio a livello di vino, io sono qui, ricordiamolo.
Assolutamente, per il vino a te, per il mangiare vado io però.
Sì, bella coppia.
Assolutamente. Adesso passo la parola a Daniele, che lancerà la prossima rubrica. Vai Dani.
La prossima rubrica di un altro personaggio del programma, History Sport, di Andrea Pastonchi. Vai Andri.
De France 1971. Ogni tour è una piccola opera d'arte, ma quello stava per diventare qualcosa di più. Erano gli anni di Eddy Merckx, il cannibale, che divorava gare su gare lasciando solo briciole agli avversari. Ma in quel tour stava per realizzarsi l'impossibile. Lo spagnolo, Luis Ocaña, corridore della squadra Bic, staccò tutti a 70 km d'arrivo. Una cavalcata leggendaria che mise in ginocchio tutti gli avversari. Ocaña inflisse 9 minuti a Merckx. E i giudici di gara, vista l'eccezionalità dell'evento, decisero di riammettere i 68 corridori arrivati fuori tempo massimo. Sì, perché solo in 39 erano riusciti ad arrivare entro il tempo limite. Il Tour de France del 1971 sembrava avere un solo protagonista, ma sulla cima del Col del Mont, Ocaña incontra la sua più grande rivale, la sfortuna. Un temporale si abbatte sui due corridori di testa, Merckx e Ocaña. Lo spagnolo cade e viene investito da tre corridori. Il suo tour finisce in un viaggio in elicottero all'ospedale. Quel giorno Merckx, per rispetto, non indosserà la maglia gialla. Il Tour de France 1972 segue lo stesso copione, caduta e ritiro. Nel 1973 trionfa, ma Merckx non partecipò a quel tour. E Luis sembrava correre contro il fantasma del suo rivale. Gli altri non esistevano. Jesús Luis Ocaña, lo spagnolo di Priego. Nato il 9 giugno del 1945, 8 giorni prima di Merckx, si trasferisce in Francia a 12 anni e a 15 inizia la sua avventura in bicicletta. Carattere orgoglioso, ma allo stesso tempo fragile, personaggio complesso, incapace di gesti che rasentassero la normalità. Un destino tragico lo ha sempre accompagnato. Due incidenti stradali, nel primo perde un occhio, nel secondo contrae l'epatite C, a seguito di una trasfusione di sangue. Merckx disse di lui, più grande del suo carattere è stata solo la sua sfortuna. Il 19 maggio 1994, Luis ricevette la chiamata del suo medico, tumore al fegato. Osservò i 30 ettari della sua tenuta, nell'Armagnac, prese una rivoltella e si sparò un colpo alla testa. Ad Ocaña hanno tutti voluto bene, per il coraggio, la coerenza, la sfrontatezza. E il suo essere contro Merckx, contro tutti e alla fine anche contro se stesso. La sua più dolorosa sconfitta è ricordata più delle sue 110 vittorie. La cosa più bella del ciclismo è quando vedi il dubbio e poi la sconfitta negli occhi dell'avversario. Il resto è secondario, anche le vittorie, i quattrini e la gloria. Jesus Luis Ocaña.
Grande Pasto, veramente da applausi, veramente da lacrime. Grande Pasto.
Che racconta storie, Pastonchi.
Assolutamente, poi credo che lo sport è tutto, ma il ciclismo di quegli anni era veramente qualcosa di magico, qualcosa di storico, voglio dire, qualcosa che oggi forse nello sport si è perso, perché lo sport oggi è molto economicità, molto soldi, molto business, e quella magia forse un po' si è persa, Dani.
Un ciclismo pane salame, un po' come il nostro tennis, Nico, diciamo, no?
Il nostro tennis è più salame.
Siamo un po' tutti più salami qui dentro, diciamo.
Assolutamente. Comunque, veramente bella rubrica, una grande storia che poi ritroveremo più avanti, perché come appena accennato Andrea, il Cagnas appunto farà avrà una tenuta dove no, mi viene alleverà, ma non è alleverà, ma
produrrà vino Armagnac.
Grazie, stiamo partendo grazie. Male con la prima lezione, ragazzi. Dopo parlerò del vino, ma insomma qui non ci sono le basi.
Assolutamente.
C'è molta birra.
Più che un vino è un cognac, vero Stanganini?
È un distillato, Pastonchi, te l'ho spiegato 3 volte prima in macchina.
Ammonito Pastonchi. Comunque ottimo. Dani, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, annunciamo subito la canzone Rolling Stones, Beast of Burden.
Eccoci qua, adesso ripartiamo con una rubrica molto interessante del nostro grande Stanganini. Vai Danico Stangavini.
Grazie della parola Nico, e la prima puntata di Stangavini, sicché sono un po' emozionato, insomma, si può sentire subito. Comunque per la prima puntata ho deciso di portare l'Armagnac, perché come abbiamo anticipato già prima, il racconto di Andrea Pastonchi prima ci ha emozionato così tanto che quando ce l'ha fatto sentire in redazione non ho potuto fare a meno di collegare la mia rubrica alla sua, perché ci ha toccato veramente tanto. Comunque parliamo di Armagnac. L'Armagnac è un distillato, come dicevamo prima, di vite, che si produce in una zona francese che è tra i Pirenei e Bordeaux. È una zona molto particolarmente evitata, particolarmente evocata alla coltivazione della vite. Infatti, insomma, Bordeaux lo conosciamo tutti, e anche i Pirenei sono una zona molto importante negli ultimi anni. Ma io direi di passare alla degustazione del nostro vino. Dovete sapere, voi che non ci vedete, insomma, alla radio, che tutti qui hanno i bicchieri già pieni e già ripienati diverse volte. Infatti il tasso alcolico qui, se arriva qualche carabiniere, insomma, secondo me non è che sia proprio dei più bassi, insomma. Comunque stappiamo la bottiglia, che attenzione, sentirete per la prima volta live i nostri grandi effetti sonori. Stappiamo la bottiglia. Pastonchi non delude mai, è veramente il nostro numero 10, sa fare tutto in questa trasmissione. Comunque versiamo il nostro Armagnac nel bicchiere. Degli effetti veramente importanti, cioè veramente io mi sto veramente divertendo troppo con questi effetti. E sentiamolo un po', sentiamolo al naso. Innanzitutto qui il classico sentore dell'Armagnac, che se, come ci ricorda il nostro Paston, chi è?
In Guascogna.
Yeah.
Un distillato, pensavo alla seconda domanda, scusa.
Questa è la seconda ammonizione, Dani, ci sarebbe l'espulsione ora.
Espulso Paston.
Nelle prove la prima domanda era: dove viene prodotto l'Armagnac?
Io l'avevo detto che il livello alcolico si stava troppo alzando in questo studio.
Sono astemio.
Tu, dicono tutti così, dicono tutti
la
così.
La mattina astemio.
Comunque la risposta era noce, Pastonchi, noce, te l'avevo detto prima.
Quindi ha sbagliato anche la seconda.
Sì, sì, proprio fuori tema, fuori tema proprio, veramente Pastonchi. Vabbè, comunque, se noi assaggiamo in bocca questo Armagnac, guardate come stanno bevendo. Io vi farei vedere veramente la prossima volta, mettiamo una webcam. E questo distillato si sente subito, insomma, la grande alcolicità, ma anche comunque la grande acidità che lo contraddistingue. Questo Armagnac che abbiamo comprato è un Armagnac della zona bassa Armagnac, è una delle tre zone, la più evocata, perché è ricca di ferro. L'Armagnac è una zona della Francia che si trova in...
Guarda, ora se ci penso bene credo sia in Guascogna.
Stavolta hai azzeccato, Pastor.
Grande pasto, hola per il pasto.
È veramente preparatissimo. Dicevamo, Basso Armagnac è la zona più vocata, insomma, quella più importante, mentre le altre due, la Tarmagnac e la Terreras, sono, diciamo, leggermente inferiori come qualità. Infatti alla Coop, dove ho comprato questo vino, perché
ragazzi, Daniele stasera è tutta una marchetta pazzesco,
ragazzi, questo mi pagano per dirlo, non potevo fare altro che dirlo.
Da buon Montecchie si è sponsorizzato la Coop.
Non si dimenticano le origini, Nicolo, sai, dai.
Assolutamente.
E comunque, tornando a, diciamo, argomenti un po' più grevi, come piacciono alla nostra trasmissione, il prezzo dell'Armagnac è veramente conveniente. Se va da 15-30 euro compriamo già un buon Armagnac, non è come il cognac, insomma, che necessita.
Alla Coop o anche in altri supermercati?
Alla Coop comunque un pochino di meno, ricordiamo.
Buffone.
Guascone.
Ma io comunque, dopo questa diciamo informazione che vi ho dato, vorrei anche sentire un po' il parere dei miei ragazzi, dei miei compagni.
Ma ti dirò, Daniele, qui alla faccia, quello che secondo me ha fatto più effetto l'Armagnac è Daniele. Daniele, cosa ne dici?
Buonissimo questo
cognac. Sta sorridendo come un pazzo, non so.
Niente, è un'ora che dicevamo che l'Armagnac non è un cognac. Daniele, cosa ha detto? Buonissimo questo cognac.
assolutamente.
Ma perché sarà il nome, visto la vicinanza.
Ha seguito la rubrica.
Ha seguito veramente, era attentissimo Daniele, aveva un po' un occhio spento, però...
Senti Claudio, ma per le tue passeggiate l'Armagnac lo vedi giusto o è meglio bere poco quando siamo in montagna?
Sì, sì, alla base, la mattina un bicchierino di Armagnac e si parte tutti a razzi.
D'inverno per scaldare, magari in montagna potrebbe servire anche quello, insomma.
Assolutamente, assolutamente, bisogna stare attenti però non esagerare perché sennò in montagna poi ci si perde, eh.
Eh sì, no, questo sicuramente, insomma, l'Armagnac lo vediamo qui nei nostri studi, già fa il suo effetto. Comunque, tutto questo parlare di vino, io mi sembra che non è che proprio siete molto ferrati, sicché direi che prendo la parola io e presento questa canzone che ho scelto personalmente, perché mi piacciono veramente tanto, i Fast Animals and Slow Kids con Come reagire al presente.
Pezzo di questo gruppo di Perugia di cui Daniele è un grande appassionato.
Nico, ripeti con me: Fast Animals and Slow Kids.
Fast Animals and Slow Kids.
Perfetto.
Mamma mia, sono avantissimo. Comunque adesso riprendiamo con le cose serie e ripasso la linea a Steve per il finale, per l'intervista finale al nostro amico Claudio.
Esattamente, abbiamo ancora un paio di domande abbastanza, diciamo, spiritose per il nostro amico Claudio. E allora, la prima è questa: pensi che qualcuno di noi qua presente nello studio avrebbe bisogno di fare trekking oppure ci vedi in forma smagliante? Ad esempio io vedo Nicola, insomma, non mi sembra loro in forma eccezionale.
Avevo dei seri dubbi all'inizio della trasmissione, non ho più dubbi alla fine.
Ma senti, Steve?
Nel senso che Nicola sicuramente nella parte fisica è quello più interessato. Il resto della comitiva per la parte mentale funziona anche anche il trekking, quindi siete tutti invitati.
Ma con o senza Armagnac?
Ovviamente con l'Armagnac, ognuno nel proprio zainetto.
Io ho paura che questa passeggiata duri molto molto a lungo.
E ultima domanda seria, diciamo, se qualcuno ti chiedesse perché fare il trekking, tu che cosa gli risponderesti?
Ma lo ricollegherei proprio alle due battute che ho fatto su di voi, perché il trekking unisce i due momenti importanti, proprio quello per una rieducazione del corpo ma anche dello spirito, perché camminare non solo fa bene perché si sta insieme ad altre persone e abbiamo anche modo di parlare e comunicare e stare insieme, ma anche insomma affrontare certi posti, certi paesaggi, allieta veramente la mente, ti riporta serenità, soprattutto dopo una settimana di lavoro, di stress, riporta pace con se stessi, insomma.
Senti Claudio, sempre per il solito discorso di avvicinare più gente possibile alla vostra associazione, per farne parte dobbiamo pagare qualcosa? C'è da fare una tessera? C'è da fare qualche pratica, qualcosa?
Per ora è libero, non c'è da pagare nessuna tessera. Sicuramente sarà un qualcosa che vedremo più avanti, perché volevamo collegarci un attimino un po' più con un'associazione di trekking in cui è finalizzato molto più anche a impegni interessati, anche a associazionismi in cui anche a livello di responsabilità non ce la sentiamo di assumerci, ecco, tutta la responsabilità noi stessi, quindi anche una parte assicurativa minima che ricopre anche qualsiasi piccolo infortunio sarebbe importante, comunque collegata a un tesseramento che sarebbe giusto una quota minima annuale di compartecipazione.
Ottimo. E un'altra cosa a proposito di cose interessanti, ho visto nei mesi passati che avete stretto una collaborazione con il comune per il discorso dell'ambiente, ce ne vuoi parlare?
Sì, con il comune di Cortona insieme ad altre associazioni abbiamo stretto un patto in cui ci lega in maniera interessante, visto che noi siamo coloro che in prima linea scendiamo sul territorio e abbiamo ampia visibilità di esso, e soprattutto l'ambiente purtroppo in tante zone anche della montagna non è solo trascurato ma è inquinato proprio dalla disattenzione e dalla malgestione dell'uomo, e quindi purtroppo si trova di tutto, insomma, dalle lavatrici abbandonate ai copertoni delle macchine. Quindi questa unione con il comune di Cortona è un collegamento in cui noi dovremo riportare allo stesso comune delle informazioni per dire in questa zona è attenzionata da questi materiali altamente inquinabili, quindi loro poi provvederanno a recuperare.
Ottimo, questo ci dà spunto Claudio per fare un appello a tutti i nostri ascoltatori, perché veramente l'ambiente è un bene comune di tutti, quindi ragazzi, quando andate in giro, quando siete in macchina, quando appunto frequentate l'ambiente, mi raccomando rispettiamolo, quindi non gettiamo niente dalle macchine, non gettiamo niente per terra, perché veramente è un bene comune di tutti noi. Ma andiamo avanti, e adesso passo la parola a Steve per una rubrica che è molto interessante. Questa rubrica qui verrà approfondita molto bene, speriamo, con la collaborazione di tutte le associazioni. È Weekly Sport, che parla di tutti gli eventi della settimana.
Grazie Nico della parola e benvenuti a Weekly Sport, la rubrica che vi parlerà dello sport dilettantistico del comune di Cortona. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano Steve Bertini e oggi, 16 gennaio, vi parlerò di calcio dilettantistico, un resoconto dei risultati ricordandovi i prossimi appuntamenti. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Girone B, disputatasi domenica scorsa 10 gennaio, il Cortona Camogia perde in casa 2-1 contro l'Audax Rufina, uscendo temporaneamente dalla zona playoff. Prossimo appuntamento domani 17 gennaio fuori casa contro l'Arno Laterina, mentre la domenica successiva fra le mura amiche ci sarà lo scontro contro l'attuale capolista, la Polisportiva Chiusi. Passiamo alla seconda categoria Girone N, visto che nella prima non ci sono nostri rappresentanti. La Fratta Santa Caterina vince fuori casa contro l'Atletico Piazza per 2-0, arrivando al secondo posto in classifica, ben lontano dal attuale dominatore Bettolle, in cui milita una vecchia conoscenza del calcio cortonese, Stefano Spensierati. Il Terontola, attualmente in zona playoff, perde a Guazzino per 1-0, ma occupa un più che lusinghiero quarto posto in classifica. In zona playout troviamo il Fraticciolo, che perde in casa 1-0 contro i senesi del Pienza, mentre ancora più difficile è la situazione del Montecchio, che perde lo scontro diretto fuori casa contro il Palazzo del Pelo con un roboante 3-0, condividendo con quest'ultima l'ultimo posto in classifica. I prossimi impegni delle nostre squadre: domani Fratta Palazzo del Pelo, Montecchio Guazzino, Pieva al Topo Fraticciolo e Terontola Santa Filmina, mentre la domenica successiva, 24 gennaio, avremo questi match: Orange Don Bosco Fratticciola, Olmo Ponte Arezzo Fratta.
Per quanto riguarda la terza categoria senese Gilone A, Pietraia e Monsigliolo sono i nostri unici rappresentanti. Domenica scorsa si sono sfidati in casa dei primi con la vittoria dei locali per 3-0. Pietraia attualmente a metà classifica, mentre il Monsigliolo è desolatamente ultimo con 2 soli punti. I prossimi appuntamenti prevedono domani Monsigliolo contro Voluntas e Pietraia contro le Frontiere, mentre la domenica successiva avremo Acquaviva Monsigliolo e Voluntas Pietraia. Ringraziandovi per averci seguito, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Prima di chiudere vorrei rivolgere un appello a tutti i presidenti affiliati delle società calcistiche e non solo. Venite in trasmissione a raccontarci delle vostre realtà. Saremo ben lieti di darvi voce. Vi ricordiamo le nostre frequenze radio 88.4 e 92.8, il nostro sito internet www.radioincontri.org e la nostra pagina Facebook di Chilometro Lanciato. Grazie ancora e a sabato prossimo.
Grazie Steve, questa rubrica abbiamo bisogno veramente della vostra collaborazione, perché questa qui vuole parlare ovviamente di tutti i sport, anche quelli diciamo così considerati minori, che minori però non sono, perché veramente la nostra trasmissione vuole dare importanza a tutti gli sport, però abbiamo bisogno della vostra collaborazione, quindi contattateci ai numeri che ricorderà ancora Daniele. Vai Dani.
Diamo subito il contatto telefonico 347 3647 724, oppure le mail chilometrolanciato@gmail.com, poi la pagina Facebook, e ricorda anche le frequenze 88.4 92.8. E ora passiamo ai saluti.
Grazie Dani, allora un rapido giro, Steve, per i saluti finali.
Ciao a tutti da Steve, ci vediamo alla prossima puntata.
Vai Dani.
Ciao a tutti, spero che la mia rubrica vi sia piaciuta. Ricordatevi l'hashtag Stangavini, che dovrà essere quello più cliccato alla trasmissione.
Marchettaro fino alla fine. Vai Gabri.
Buonasera a tutti, spero che la puntata vi sia piaciuta. Appuntamento alla prossima settimana.
Vai Andrea.
Ancora disperso tra Guascogna ed Armagnac, un saluto da Andrea.
Grande Andri, e un grande saluto al nostro ospite Claudio Cipolli del Trekking Camuscia.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito, e vi aspettiamo la domenica per nuove avventure.
Bene ragazzi, io spero che questa trasmissione vi sia piaciuta. Adesso lanciamo l'ultimo brano, vi saluto, un abbraccio grande a tutti voi. Elvis Presley, Suspicious Mind. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes?